Buona giornata, oggi è il 7 giugno 2021, lunedì. Scelgo sempre le giornate con degli inconvenienti per fare i miei podcast diario, è incredibile questa cosa. L'inconveniente di oggi è che ho un leggero mal di testa. La caratteristica di questo podcast è fondamentalmente il fatto che dovrebbe in teoria essere molto breve, perché praticamente ho pochissime cose da elencare. Ricordiamo che cos'è il podcast diario. Il podcast diario è l'elenco con aneddoti, con pensieri miei, su tutta la roba vista, letta, guardata, videogiocata, disegnata, fotografata nell'ultimo periodo. Allora, iniziamo subito con l'argomento fotografia. Allora, argomento fotografia, diciamo che rispetto all'ultimo podcast diario non ho rielaborato più nessuna foto di terzi. Io ho scattato solo foto foto di natura morta e in particolare foto di libri che poi metto nell'account Instagram mentre leggo, chiocciolina mentre leggo. Fra un po', mi sembra che fra 2 mesi fa circa un anno che ho iniziato ad usare Instagram e vorrei fare un podcast dedicato a questo. Per parlare diciamo, delle mie considerazioni al riguardo. Per ciò che un'altra novità in ambito fotografico è che proprio oggi mi è arrivato un nuovo obiettivo. Mi sono comprato un 85 mm. Allora, diciamo subito che non è l'85 mm dei miei sogni, che sarebbe quello della Nikon 1.8 che costa tipo 500 euro. Che io non comprerei un obiettivo da 500 euro neanche se avessi 10 volte di più di soldi a disposizione. Ma ho circa un mese fa visto su Amazon, poi dopo mi sono informato, ho visto le varie recensioni e tutto quanto come faccio di solito, ho visto un obiettivo totalmente analogico, quindi senza nessuna motorizzazione per la messa a fuoco, senza nessun chip, senza niente, un obiettivo proprio vecchio stile, non della Nikon. Della stessa marca Neewer, mi sembra, della stessa marca di un altro pezzo che mesi fa comprai per la Reflex, quello l'expansion per avere due batterie contemporaneamente, e me lo sono comprato. Quindi diciamo, ho provato mezz'ora fa a fare qualche scatto. Diciamo che non è un obiettivo per tutti, nel senso che siccome che devi scattare totalmente e totalmente in manuale senza nessun tipo di telemetria. Devi essere uno, diciamo, in grado di conoscere bene la fotografia, perché non hai neanche a disposizione l'esposimetro della Reflex. Quindi devi sapere leggere l'istogramma delle luci, devi riuscire a conoscere, devi conoscere sia la messa a fuoco manuale che tutti i vari parametri per avere un'esposizione decente. Vabbè, comunque questo ne riparleremo la prossima volta. Quando praticamente avrò scattato delle vere foto, perché queste ho fatto solamente foto di prova e comunque mi sono piaciute. All'inizio mi ero quasi spaventato quando, una volta montato l'obiettivo, che ovviamente funziona solamente in manuale, ripeto, altrimenti ti dice obiettivo non inserito, non riconosciuto. Ho provato a scattare una foto ad un pupazzetto e non riuscivo a metterla a fuoco, neanche in manuale, proprio muovendo la griglia non stava mai a fuoco. E poi praticamente mi sono ricordato di una cosa che non ho mai avuto problemi con gli obiettivi che ho normali, che è la distanza minima da messa a fuoco. Quindi io non riuscivo a mettere a fuoco questo pupazzetto perché stava a mezzo metro. In realtà la distanza minima da messa a fuoco per un 85 mm va oltre gli 85 cm, quindi è quasi meno di 1 metro. Quindi uno deve stare abbastanza distante per mettere a fuoco. Questa mi sembra una cosa che... Non la davo così per scontato, la cosa che non ci avevo mai pensato. E vabbè, comunque vabbè, non è un problema. E quindi questo è il terzo obiettivo in addirittura 10 anni, vabbè. E vabbè, in futuro mi divertirò a scattare le foto che soprattutto, diciamo, questo obiettivo ha senso solo per la natura morta, perché per scattare una foto ad un essere vivente implicherebbe che sia io che lui dobbiamo essere dei cyborg, perché riuscire a mettere a fuoco con la persona che anche lievemente si muoverà, e con me che mentre scatto lievemente mi muoverò, sarà una delle cose più difficili in assoluto. Ovviamente dovrò chiudere il diaframma, e quindi vabbè, io questo l'ho comprato proprio per utilizzarlo a diaframmi molto aperti, quindi non è che ci avrebbe molto senso chiudere il diaframma e scattare delle foto normalissime, tanto valeva che utilizzassi l'obiettivo in dotazione con la reflex e quindi scattassi con l'85 mm di quello. Un attimo che c'è la Gigio che la devo far uscire dalla stanza. Fatto, non mi ricordavo della presenza della Gigio, della gatta sarebbe, sotto il letto, che è uscita quando ho chiuso tutte le porte. E vabbè, quindi questo è l'ambito fotografico. Per l'ambito disegni ho fatto un disegno con uno stile più vecchio, cioè più vecchio stile rispetto agli ultimi, e comunque poi ne ho parlato pure con un'amica mia illustratrice, che praticamente mi accade che quando non disegno per un tot di tempo e rifaccio un nuovo disegno, per ciò che riguarda la linea, le linee, il disegno vero e proprio, non c'è problema, perché vabbè, a forza di disegnare uno si fa uno stile suo. Ma quando poi vado a dover scegliere il tipo di colorazione o il tipo di sfumatura da adottare, che poi è quindi le ombreggiature, le cose del genere, che è quello che più caratterizza un disegno, quando passa un sacco di tempo è come se io ricominciassi da capo. È come se dovessi da capo reinventarmi uno stile, una tecnica. È incredibile questa cosa. Invece, diciamo, uno che ha l'hobby del disegno e che disegna ogni giorno non è che ha questo problema. Quindi, per esempio, nel prossimo disegno, se lo dovessi rifare con la stessa tecnica, dovrei andare più veloce. E vabbè, comunque questo disegno è il disegno semplicemente di una con le braccia conserte, che è tipo una strega, una cosa del genere, era giusto una cosa così. In realtà avevo pensato a tutto un altro tipo di disegno. Vorrei disegnare una specie di tizio mostro che, guardando verso di te, verso l'osservatore, verso l'obiettivo, dica qualcosa. È da un sacco di tempo che non faccio dei disegni dove c'è il balloon con una cosa scritta. Questo molto probabilmente sarà il mio prossimo disegno. E vabbè, abbiamo parlato anche dei disegni. Per l'ambito videogioco, totale assenza, sto completamente a picco, cioè perché non sto giocando più a niente. Tranne qualche partitella, quella, quel tipo di Resident Evil strano per il Nintendo DS, che è praticamente la versione PlayStation 1, con qualche volta quando si entrano nelle stanze e compaiono gli zombie in soggettiva che vengono verso di te, che è una modalità che fa completamente schifo. Se l'avessi saputo, avrei scelto modalità classica per giocare alla modalità classica di Resident Evil 1 della PlayStation 1, perché quella aggiunta fa schifo e non serve proprio a niente. Adesso andiamo direttamente con i libri. Allora, perché innanzitutto io ho detto che questo podcast diario dovrebbe essere in teoria molto più breve dei soliti? Perché ho visto meno roba, ma in realtà non è proprio così. Non è che io ho visto meno roba, è che si sta accadendo una cosa che era inevitabile che accadesse. Cioè, io sto qualche volta rivedendo roba di cui già ho parlato e registrato in un podcast diario passato. Infatti mi sono rivisto, se il film che sta su Netflix adesso, mentre quando l'avevo visto io non c'era, che si chiama L'Ospite, un film italiano, e mi ricordo che avevo parlato di questo film in un podcast all'incirca di febbraio del 2020. Poi mi sono rivisto la seconda stagione di Altered Carbon, e mi sono rivisto anche il cartone animato, il lungometraggio animato di Altered Carbon. Siccome che di sta roba io già ho parlato nei podcast diario passati, non ha senso che io adesso mi rimetta a ridire le stesse cose. Anche perché, cioè, non c'ha proprio senso. Quindi uno basta che si va a ritrovare i podcast diario passati in cui ho parlato di quello, perché poi non è che scadono i podcast diario, perché anche se uno si rivedesse un podcast registrato da me un anno e mezzo fa, i film sono quelli, cioè i miei pareri sono quelli all'incirca, non è che cambia più di tanto. Al massimo posso dire che dopo aver letto il libro di tutta la saga di Altered Carbon, mi sono accorto finalmente. Quindi mi sono tolto tutti gli sfizi possibili, le curiosità possibili, e mi sono accorto che la seconda stagione del telefilm non c'entra niente con il secondo libro, ma pesca a casaccio e pure male alcune cose dal terzo libro. Per esempio, nella seconda stagione di Altered Carbon noi vediamo che Takeshi Kovacs, il protagonista, è inseguito e deve lottare contro una versione di se stesso, perché il nemico ha recuperato un vecchio backup della sua coscienza e l'ha messa in un corpo clonato suo. E quindi lui si ritrova a combattere contro una versione giovanile di se stesso. Nel telefilm fa abbastanza cagare quella parte, mentre comunque è stata presa di peso dal terzo libro, ovviamente tutto contestualizzata totalmente in un altro modo, nel libro proprio è tutto un altro concetto, però quell'idea di combattere contro se stesso stava già nel terzo libro, cioè stava nel terzo libro. Un'altra cosa presa dal terzo libro, il concetto degli orbitali marziani, quindi questi satelliti che girano intorno al pianeta natale di Takeshi Kovacs, che sono messi lì da millenni, dai marziani, da questa civiltà che non esiste più, e praticamente se ti avvicini con qualsiasi apparecchio, tipo un elicottero, a più di 400 metri d'altezza, quelli ti sparano e ti distruggono. E non si riescono né a disattivare né a niente perché è una tecnologia molto più evoluta di quella umana. Questa considerazione che spesso, cioè che è un elemento fondamentale del terzo libro, rientra nella seconda stagione di Altered Carbon, il telefilm. Un'altra cosa è il personaggio che nel telefilm è interpretato dalla tizia con quella specie di strani bigodini sulla tempia destra. Pure quel personaggio all'incirca totalmente decontestualizzato e inserito in un altro modo, con un'altra caratterizzazione, comunque preso dal terzo libro. Come preso pure dal terzo libro, ultima cosa, il fatto che ritorna Kel'Thrist Falconer, che praticamente sarebbe la leader degli spedi, di tutta una filosofia a parte. Solo che nel libro ritorna in un certo modo. Praticamente una ragazza si ritrova con la coscienza di questa leader morta 3 secoli prima nella propria testa. Invece qui viene praticamente. Si scopre che la tizia non è mai morta, ma era stata messa tipo in criostasi dalla sorella di Kovacs, una cosa di questo tipo. E vabbè, comunque posso dire che adesso tutto il pacchetto Altered Carbon è definitivamente finito. Mi sono tolto tutti gli sfizi di curiosità e amen. Quindi a meno che lui non faccia un nuovo libro e a meno che non si sa esca un qualche film. Basta, Altered Carbon, che mi sono rotto abbastanza i coglioni. Quindi, come vedete, mi sono rivisto pure un'altra cosa. M'ero comprato il quello là, come cazzo si chiama? Il film della Justice League nella versione Snyder Cut. E praticamente io mi aspettavo che fosse strapieno di extra. In realtà contiene un solo extra, che è tipo un 15-20 minuti di documentario su Zack Snyder e tutto quanto. Tutti gli extra che uno si aspettava di trovarci, tipo che ti so, gli extra in cui si parlava dei costumi dei personaggi, gli extra in cui si vedevano le location, qualche aneddoto, quella non sono presenti in questo disco, in questa versione. E allora, però erano presenti nella versione del 2017. Allora ieri mi sono rivisto tutti gli extra, circa un'ora e mezza di roba, se non di più, dal Blu-ray della versione Justice League del 2017, quindi quella versione acquista ancora più un senso. Il film fa completamente cagare se paragonato alla versione Zack Snyder da 4 ore, però almeno nel disco ci sono un'ora e mezza, 2 ore di speciali e che vanno benissimo, a me piacciono gli speciali, quindi va benissimo, ho dato un senso a quello. Quindi come vedete ho visto della roba che non ha senso puntualizzare più di quello che ho fatto adesso. Adesso passiamo ai libri. Un altro motivo per cui ho deciso di fare il podcast diario oggi è che ieri mi sono letto un altro libro e quindi stiamo a due libri rispetto all'ultimo podcast diario scorso. Quindi se io mi leggo anche il terzo libro, la memoria entra in gioco e non mi ricordo più un cazzo, quindi, quindi ho deciso di farlo adesso, oggi, questo podcast. Allora, parliamo dei due libri. Allora, se voi vi ricordate, un libro che mi era piaciuto era Profumo di Patrick Susskind. E E mi era piaciuto non per la storia, ma proprio per lo stile narrativo dell'autore, che praticamente, al contrario di molti altri autori che mi piacciono, lui, che praticamente tendono ad utilizzare una prosa più semplice, ma anzi diciamo con frasi più brevi e come posso dire, incisive, che poi si assomiglia molto alla mia tecnica. Questo invece, al contrario, c'ha una prosa molto più elaborata, molto più stilosa, con frasi più lunghe, più complesse, ma sempre scorrevoli. E il libro, Il profumo, è proprio l'apoteosi del suo stile. Allora mi sono detto, perché quasi quasi non mi vado a leggere qualche altro libro di questo autore, di Patrick Susskind? E praticamente mi sono andato a leggere un libro che si chiama Ossessioni. Questo libro però non è un romanzo, ma è una raccolta di quattro cose, una raccolta di tre racconti, quindi suppongo che la differenza tra racconto, cioè almeno quello che so io, tra racconto e romanzo è che il racconto è più breve. Quindi contiene tre racconti più una sua riflessione. Di questi tre racconti, uno mi è piaciuto tanto. Un altro mi ha lasciato abbastanza indifferente e un altro ancora proprio non mi è piaciuto per niente. Quindi diciamo che ho avuto proprio la gamma, il ventaglio di tutte le tipologie, le possibilità che potevano accadere. Allora, il primo racconto che si chiama L'assillo alla profondità, che poi tra l'altro questo libro non è che lui lo ha scritto dall'inizio alla fine con l'idea di farlo. Perché proprio è una semplice raccolta, quindi per esempio lui il primo racconto lo ha scritto nel 1976, il secondo l'ha scritto nel 1985. Quindi quello che ha deciso di raccogliere i racconti e farci il libro l'ha pensata a posteriori, non era una cosa, un'idea iniziale proprio. Vabbè, comunque, il primo racconto è L'assillo alla profondità e mi ha lasciato abbastanza indifferente, tanto che vorrei un'altra cosa precisare, che il libro è abbastanza breve. Io in teoria l'avrei potuto leggere tutto in un'unica sessione, però me lo sono diviso in due momenti, quindi è breve, cioè due volte che mi ci sono messo a leggere e l'ho finito. La prima volta che l'ho letto, quindi il primo momento, mi sono letto i primi due racconti. E già quando stavo leggendo il secondo racconto, quindi all'interno della stessa sessione, ripensando alla storia del primo, mi sono accorto che l'avevo quasi dimenticata, quindi per farvi capire quanto è rimasta impressa nella mia testa. Ed è per questo che dico che è una storia abbastanza che mi ha lasciato indifferente, perché proprio me la sono scordata una volta finita a leggerla. E si chiama L'assillo alla profondità. C'ha sempre dell'ironia, però diciamo non mi ha detto niente. Praticamente c'era una scrittrice pure di successo, che aveva un suo stile che piaceva, poi un giorno legge una critica su un giornale, mi sembra, cioè un critico gli fa un appunto su un suo presunto difetto, lei si fissa su quel difetto e a poco inizia a scrivere sempre di meno, sempre peggio, diventa ossessionata da questo presunto difetto e alla fine praticamente non smette di essere la scrittrice e tutta la vita gli diventa una merda. La storia è così. E dovrebbe far ridere per il fatto che tutto questo è nato dal fatto che quella abbia dato troppo peso alle parole di un critico. Il secondo racconto, che invece è quello che mi è piaciuto molto e che dà un senso a questo libro per me, si chiama Una sfida ed è un racconto del 1985. Ma mi è piaciuto perché mi sono proprio visualizzato parola per parola la scena nella testa. Allora, parla di, avete presente, mo non mi ricordo dove è ambientato, ma avete presente quei luoghi dove c'è la piazzetta, dove ci sono tipo i tavolini con le scacchiere, e praticamente tu vedi la gente che gioca a scacchi, di sicuro non è Ascoli Piceno, una cosa del genere, con la gente che gioca a scacchi. Si è fatta sera e c'è rimasto a giocare a scacchi un signore anziano, che è un grande maestro di scacchi, tanto che nel tempo è stato sfidato da tutti i tizi del quartiere e ha vinto sempre lui, non ha perso mai una partita, perché lui ha una tecnica semplicissima, ma è molto accurato e gioca, diciamo, in difesa, cioè tende a non commettere mai errori e quindi è molto oculato e vince tutte le partite contro questi che, vabbè, non sanno giocare, diciamo, con una, diciamo, tra poco e niente. Quindi lui basta che, cioè, non deve fare altro che non commettere errori e stare accorto e vincere le partite. E con il passare del tempo, alla fine, lui è conosciuto come l'imbattibile, no? Lui non è stato mai battuto. Un giorno di sera, mentre tutti stavano incominciando, avevano smesso di giocare e se ne stavano tornando a casa, arriva un ragazzo che con un'aria tipo da strafottente, senza dire niente, senza aprire neanche bocca, prende diciamo, con un atteggiamento molto sicuro di sé, prende, si mette a sedere davanti a sto vecchio, davanti alla scacchiera, e inizia subito a giocare senza niente, senza, come posso dire, senza un minimo di timidezza o parla proprio senza spiccicare una parola. E iniziano a giocare a scacchi. Chi aveva osservato la scena inizia, suppone che questo ragazzo sia espertissimo di scacchi, uno che addirittura non ha bisogno di niente proprio, non ha bisogno neanche di mandare la sfida, no? E osservando il fatto che spostava i pezzi sulla scacchiera con una certa velocità, cioè, quando, per esempio, il suo nemico, il suo avversario, il vecchio, magari impiegava un minuto di ragionamento per scegliere il pezzo da spostare, lui, pensandoci neanche qualche secondo, prendeva e spostava il pezzo. E questo praticamente aveva indotto tutti quelli della piazzetta che lui fosse un così grande esperto di scacchi che finalmente avrebbero visto la sconfitta del tizio del vecchio imbattibile. Allora si mettono tutti intorno a loro mentre questi stanno a giocare a scacchi e fanno tutti praticamente il tifo per sto ragazzo, ma neanche il tifo perché loro danno per scontato che sto ragazzo, per l'aria che ha di strafottenza e tutti gli atteggiamenti che ha, il fatto che le mosse, gli scacchi li muovi ad una velocità incredibile, danno tutti per scontato che questo sia una sorta di genio e che finalmente vedranno la sconfitta del vecchio. Lo stesso vecchio inizia a pensarla così, per cui ogni volta che il ragazzo fa una mossa degli scacchi, il vecchio inizia a pensare molto di più rispetto al solito, tanto che inizia a fare mosse in cui riflette tipo 3-4 minuti. E quando sto ragazzo inizia a fare delle mosse strane, tutti danno per scontato che si basano su delle strategie particolari, particolarmente aggressive, e lo pensa pure il vecchio. E quindi quando quello sposta la regina da una parte strana, o sposta i pedoni in posti strani, tutti si domandano chissà che cosa avrà in testa, chissà che cosa farà, chissà in che modo distruggerà finalmente sto vecchio imbattibile. E il vecchio, stessa cosa, inizia, ha pure paura nel fare le mosse, perché dice, ma questo per quale motivo ha messo la regina lì, che è una mossa che non ha senso? E inizia a ragionare un sacco sui pezzi che fa. Poi, tutti quelli che hanno mai giocato a scacchi sanno che quelli che giocano a scacchi in maniera molto ma molto amatoriale, tipo che ci giocano una volta ogni tanto, si riconoscono subito rispetto a quelli che invece ci giocano con più assiduità. E si riconosce dal fatto che i grandi giocatori di scacchi terminano la partita quando sulla scacchiera ci sono ancora un sacco di pezzi. Invece quelli che ci giocano così, si ritrovano sempre con pochissimi pezzi sulla scacchiera, sia loro che il loro avversario. Ed è quello che stava accadendo in questa partita, tanto che c'è stato un momento in cui il giovane proprio spostava i pezzi, sacrificava la regina, gli alfieri, la torre, no? Creando una sorta di paura nell'avversario, perché l'avversario si domandava: ma quello perché ha fatto quella mossa? Con quella mossa rischia la regina, ma perché l'ha fatta? Quindi lui si aspetta che io adesso gli mangi la regina, però in qualche modo mi frega da qualche altra parte. Allora ci pensa, ci pensa, ci pensa, alla fine è costretto a mangiarsela lo stesso la regina, no? E man mano toglie i pezzi all'avversario, a sto giovane, che non rimane per niente turbato. Il giovane continua a giocare sempre con la stessa flemma, sempre con la stessa velocità e tutto quanto. E tutti dicono: ma questo, che strategia assurda avrà? Non vedo l'ora di vedere attuarla. Cioè, finalmente vogliamo tutti capire per quale motivo è andato così all'attacco e abbia perso così alcuni pezzi strategici degli scacchi. Tutti stanno così col fiato sospeso, quando praticamente sulla scacchiera a sto ragazzo gli rimangono semplicemente 2 o 3 pezzi, lui prende il re, lo mette giù, si alza e se ne va. Quando uno mette giù il proprio re, significa che si dà sconfitto e quindi dà la vittoria all'avversario, anche se ancora non è arrivato allo scacco matto. Mette giù lo scacco, si alza senza dire niente e se ne va. A quel punto tutti capiscono che si erano sbagliati. In realtà quello era uno che sapeva sì e no le mosse degli scacchi, non gliene fregava niente né di vincere né di perdere, si era messo giusto un attimo per passare un po' di tempo e quindi tutta la sua strafottenza, tutto il fatto che era completamente distaccato, tutto quanto, non significava che era fortissimo, significava che non gliene fregava un cazzo proprio della partita. E quindi che accade? Accade che nel vecchio si iniziano a formare dei pensieri perché dice: ma allora io, se l'avessi saputo che questo era uno che semplicemente giocava per così, giusto per giocare, avrei potuto finire la partita. Quindi, se non avessi avuto la paura di capire che cazzo di strategia quello mettesse in atto, avrei potuto finire la partita 20 minuti fa con le mie tecniche. Invece mi sono lasciato ingannare esattamente come si sono lasciati ingannare tutti gli altri che ci circondavano. Tanto che lui, il vecchio, diceva: quasi quasi speravo proprio di venire battuto da un grande genio, proprio per così perdere anche questa mia area di antipatia che ho con tutti perché sono stato sempre imbattibile. Il fatto però che non mi sia accorto, faceva il vecchio, che quello non, in realtà non sapeva giocare e io gli ho dato peso, tanto che ho portato avanti la partita per un sacco di tempo, dimostra che cioè, c'è qualcosa che è giunto il momento di non giocare più a scacchi. E quindi finisce così, con il vecchio che decide di non giocare più a scacchi, con il ragazzo che ha perso, che non gliene fregava un cazzo di aver perso perché non gliene fregava niente degli scacchi, e tutti intorno, diciamo, delusi dalla partita. Un racconto breve, però mi è piaciuto perché mi è gustato proprio. È quello che capita già un sacco di volte a me quando gioco a scacchi, che mi ritrovo, siccome che ci gioco raramente, e quindi ogni volta perdo tutte le esperienze acquistate nei momenti in cui leggi libri o giochi più spesso, e quindi ti ritrovi sempre a fare quelle cazzo di partite dove alla fine ti ritrovi con il tuo re, un alfiere, un pedone contro l'avversario, e dimostra che non hai saputo giocare. E vabbè, comunque questo mi è piaciuto. Il terzo racconto invece è scritto nel 1986 e si chiama Il Testamento di Mussard. Questo non mi è piaciuto per niente. Una storia senza. Mi ha ricordato un sacco le storie di Edgar Allan Poe, quelle brutte, dove praticamente c'è uno che per hobby inizia a studiare le conchiglie, la terra, scopre che sotto la terra ci sono le conchiglie, lui fa una sua teoria in cui tutti gli esseri viventi della terra tendono con il tempo a trasformarsi in roccia a forma di conchiglia, tutta una storia senza senso che non mi è piaciuta per niente, cioè non mi ha né divertito né niente, neanche lo stile mi è piaciuto. Ah, tra parentesi, una cosa mi sono dimenticato. Nel racconto precedente, quello degli scacchi, perché è una cosa che sto iniziando a osservare, infatti l'ho chiesto pure di, ho chiesto di tenere sott'occhio questa caratteristica anche a tutte le persone che conosco io che leggono i libri, ossia quando leggiamo un libro di segnarci da qualche parte o comunque osservare se il libro è scritto in prima persona o in terza persona e i tempi, proprio il tempo in cui sono coniugati i verbi, praticamente. E perché mi sono accorto, voglio vedere proprio dal punto di vista statistico, qual è la tecnica maggiormente adottata, il prima persona o il terza persona, ambientarlo tutto nel presente, al passato o in qualche altro modo strano. E mi sono stupito che questo racconto degli scacchi era, oddio, non mi ricordo più se era in terza persona, ma aveva comunque la caratteristica di essere scritto al presente, che è una cosa che capita raramente. Però qual è la cosa che mi ha stupito? È che è scritto quasi tutto al presente, poi da un certo momento in poi, verso la fine, diventa al passato. Ed è una cosa che, da quel poco e male che mi aveva insegnato la mia professoressa di italiano delle superiori, dovrebbe essere un errore cambiare la coniugazione dei verbi in un racconto, in un romanzo, cioè passare dal presente al passato e via dicendo. Uno dovrebbe mantenersi sempre sullo stesso tipo di verbi. E mi ha stupito perché se io l'avessi fatto un tema alle superiori in cui una prima parte è scritta al presente e poi passare al passato, a me quella mi avrebbe messo, quella stronza mi avrebbe messo 4 solamente per qui. Boh, non è, e questa è una cosa strana. Infatti, chiedo pure a voi, fateci caso quando leggete i libri. Infatti poi parlerò del prossimo romanzo in cui ho visto proprio che anche l'autore del prossimo romanzo ha fatto come cazzo gli pareva, a momenti scriveva al presente, a momenti al passato, era partito in prima persona, poi verso la fine diventa in terza persona, boh, non si sa. Pensavo che fossero delle regole fisse, ma quando vedo, cioè, a quanto pare non è così. E vabbè, quindi i tre racconti sono questi. L'assillo alla profondità, una sfida, il testamento di Mussard, e poi c'è l'ultima parte, che non è un racconto ma è una specie di riflessione, sempre ironica, che è l'amnesia in letteris, una cosa del genere. Amnesia in letteris. Praticamente, mo non mi ricordo bene, perché già. Però mi sembra che lui rispondesse, lui in prima persona, l'autore Patrick Suskind, rispondesse ad una semplice domanda che era del tipo: quali sono stati i libri che ti hanno i più importanti per te o che ti hanno cambiato la vita, una cosa del genere? E lui praticamente risponde e dice che purtroppo quando uno legge i libri gli capita che se li dimentica, come esattamente a me, che in un momento non mi ricordo il libro che ho letto 10 giorni fa. Che uno se li dimentica, allora a che cazzo serve leggere i libri se uno se li dimentica? Lui fa tutta una riflessione, mentre fa la riflessione prova a citare dei libri che ha letto e però non se li ricorda. Infatti rientra nel discorso. Diciamo che l'ultima parte è simpatica, questa riflessione sul fatto che uno non si ricorda i libri che legge e che quindi non ha senso leggerli, non ha senso un libro, non ti ricordi una cosa che hai fatto. Divertente però niente di che, quindi diciamo che questo libro, Ossessioni. Questo libro, ho fatto sbaglio. Questo libro, Gli Ossessioni, non è. Cioè, sì, hai come lato positivo il fatto che è stato breve, quindi me lo sono tolto nel giro di 2 sessioni, perché altrimenti non avrebbe avuto niente di così particolare che mi avrebbe giustificata proprio la lettura. Cioè rispetto al romanzo, il profumo, diciamo, è nettamente evitabile. Adesso parliamo dell'altro romanzo che ho letto, che l'ho finito a leggere proprio ieri. Allora, qua ci vuole una super mega prefazione. Innanzitutto, l'autore è il fantastico Marchese de Sade, che è diventato uno dei miei beniamini dal punto di vista letterario. Il Marchese de Sade è Donatien Alphonse François de Sade. Siccome che io ho parlato, anche se male, della sua vita in un podcast diario di qualche mese fa, quando parlai del romanzo Le 120 giornate di Sodoma, è inutile stare a ridire le stesse cose, perché mo inizia a fa così. Cioè, nel senso, che cazzo ripete a fare le stesse cose? Quindi andate a sentirvi quello che ho detto su di lui in quel podcast diario di qualche settimana o mese fa. Quello dove ci sono le 120 giornate di Sodoma. In questo caso, ho letto un romanzo, ed è qua, già devo spiegare questa cosa che è molto curiosa. Lui, andiamo precisi, lui nel 1787 scrisse un racconto. Il racconto si chiamava Le sventure della virtù. E qua, in questo racconto, come è una caratteristica, come una prassi del Marchese de Sade, lui, quando doveva mettere per iscritto le sue idee filosofiche, diciamo, i suoi pensieri, non è che si metteva a scrivere i saggi, quindi a scrivere il mio pensiero in merito è questo, ma lui invece utilizzava la tecnica di scrivere dei romanzi dove inseriva nelle storie tutti i capisaldi della sua filosofia di vita. Quindi lui aveva fatto questo racconto in cui parlava di una certa tizia che si comportava sempre bene in maniera virtuosa in vita, faceva di tutto, era una buona cristiana e tutto quanto, però gli andavano sempre male le cose, mentre tutti gli altri che si comportavano male, che avevano pi erano pieni di vizi e via dicendo, gli andava sempre bene. E quindi ha inserito nel racconto il concetto, che era una cosa a cui lui credeva fermamente, che praticamente la morale, il concetto di giustizia e via dicendo, è qualcosa, prima di tutto, di molto soggettivo. Come è soggettivo il vizio? Quindi non è che una cosa è una virtù, perché in maniera oggettiva, come una persona è viziosa in maniera oggettiva, ma è tutto soggettivo, che in natura l'unico essere che domina l'uomo è la natura stessa, e in natura non è che c'è il concetto di bontà e cattiveria, questi sono tutti i concetti del Marchese de Sade, che li esposti quindi in quel racconto del 1787. Poi che ha fatto? Nel 1791 ha ripreso il racconto e ha scritto un romanzo, quindi ha usato il racconto come ossatura di base, ma ha scritto un romanzo, quindi molto più lungo, dove ha ripreso la storia e l'ha ampliata, inserendo vari particolari, soprattutto in campo erotico, diciamo. E io ho letto questo romanzo, che si chiama Justine o le disavventure della virtù. Quindi il racconto era Le sventure della virtù. Il romanzo è Le disavventure della virtù, che racconta la stessa storia, ma in maniera più ampliata. È quello che ho letto io, del 1791. Quindi 4 anni dopo aver scritto il racconto. Ma la cosa bella è che non gli è bastato. Dopo aver scritto il romanzo, che quindi era la stessa storia del racconto, qualche anno dopo ha scritto un altro romanzo, che si basa sempre sulla stessa storia. Ha ripreso di nuovo la vicenda del romanzo precedente e l'ha ampliata ulteriormente. Quello che ha cambiato è la lunghezza, perché ha inserito più particolari, e ha cambiato stile narrativo. Mentre il romanzo e il romanzo che ho letto e il racconto su cui si basa è scritto fondamentalmente in prima persona, anche se ci sono dei momenti in cui diventa in terza. È scritto in prima persona perché è la stessa protagonista che parla a qualcuno. Ed è praticamente parla a. Dopo ve lo racconto chi è. E quindi è in prima persona. Invece il terzo romanzo, cioè la terza manifestazione della stessa storia, che è quello che io mi andrò a leggere prossimamente, quindi ve ne parlerò nel prossimo podcast diario, è sempre la stessa storia e si chiama La nuova Justine, ovvero Le sciagure della virtù. Quindi il racconto, le sventure della virtù. Il romanzo, le disavventure della virtù. Il secondo romanzo, le sciagure della virtù. Scritto nel 1799, sempre la stessa storia. Quindi praticamente la storia qual è? La storia è che praticamente c'erano due sorelle, Justine e... Oddio, come cazzo si chiama quell'altra? Non mi ricordo la sorella, come si chiama? Justine e... Vabbè, non è importante. L'importante è Justine. C'è praticamente due sorelle, dove Justine è la minore, e mentre l'altra c'ha 3 anni di più, che erano, diciamo, benestanti. Quando avevano i genitori in vita stavano messe bene, avevano studiato e tutto quanto, poi a causa della perdita di entrambi i genitori si sono ritrovate nella merda. Ma non mi ricordo all'incirca quanti anni doveva avere Justine, comunque era piccola. Quando si sono trovate nella merda, la sorella maggiore praticamente aveva proposto a Justine di sopravvivere, praticamente sfruttando al massimo il fatto che erano giovani, belle e vergini, diciamo, no? Quindi praticamente di andare a fare il libertinaggio, cose di sfruttare al massimo le possibilità che potevano avere. Justine invece si è rifiutata sin dall'inizio perché era quella virtuosa, quella religiosa, quella che non sarebbe mai scesa a compromessi, non avrebbe mai accettato di fare cose strane. Allora praticamente le due sorelle si dividono, si separano. Cioè la maggiore che se ne va, non mi ricordo quello che fa, comunque passa da uomo a uomo, passando, diciamo, facendosi mantenere da tizio ricco a signore sempre più ricco, fino praticamente a trovarsene uno, a far innamorare uno e tenersi uno ricco e quindi stare bene, vivere bene. Quindi ovviamente facendo tutte le la gavetta, molto probabilmente all'inizio la puttana in cui imparava l'arte dello scopaggio, di ammaliare, tutto quanto, fino a riuscire a mettersi a posto sempre grazie a far infatuare qualche pezzo grosso. Quella è la storia, diciamo, della maggiore, che comunque se ne va e non la vediamo più. Invece ci sta Justin che praticamente si ritrova nella merda. Allora, all'inizio inizia a chiedere aiuto agli amici di famiglia del padre e tutti gli sbattono la porta in faccia. Poi va pure dal prete, il prete di famiglia. Il prete le fa capire che lui sarebbe pure disposto a prenderla con sé, però, diciamo, dovrebbe fare la serva in casa e poi, quando al prete gli viene qualche voglia, lei deve pure... togli gli sfizi, ma lei che è virtuosa non accetta e se ne va. A questo punto non vi metto a fare il riassunto preciso per preciso, scena per scena di tutto il romanzo, ma quello che accade è che sistematicamente questa Justine si trova sempre più nella merda e si trova sempre in situazioni in cui è costretta a scegliere se salvarsi oppure rimanere sulle proprie considerazioni, nel proprio virtuosismo, nei suoi concetti di bene, nei suoi concetti religiosi. E questi concetti che le fanno la spingono a sperare nella provvidenza, cioè in questa entità benevola superiore che praticamente si occupa di te dall'esterno grazie al fatto che tu sei buona, no? Si ritrova sempre più nella merda e praticamente si ritrova sempre, man mano che passano da disavventura a disavventura, sempre più a rischio proprio di morte, e lei rischia sempre la morte proprio a causa dei suoi atteggiamenti. Ma la cosa bella è che mentre lei soccombe sempre di più, gli altri che le mettono, diciamo i cattivi, quelli che la mettono in difficoltà, sembrano tutti avere la fortuna dalla loro parte. E ogni volta che lei si passa da un fatto spiacevole all'altro, c'è sempre il dibattito tra lei e l'altro, con l'altro che gli dice: vedi Justin, tu basi tutta la tua vita su concetti sbagliati. E qui, vabbè, vengono proposte tutte le idee del Marchese di Sade che vi ho detto prima. Quindi tu parti dall'idea che le persone devono essere buone, ma se c'è un equilibrio tra buoni e cattivi, significa che è la natura che, come ha creato te buona, ha creato me cattivo. Quindi praticamente non ha senso che la natura o Dio mi punisca, se io ho senso, perché io devo equilibrare i buoni come te. Tutti sti ragionamenti assurdi che però a me mi fanno spisciare dalle risate quando li leggo. E quindi il concetto della provvidenza, Justine, ma tu come fai a dare tanto peso alla provvidenza se vedi che praticamente le cose ti vanno sempre più contro e tu stai sempre più nella merda? Tu guarda me, io praticamente che ti so, stupro, rapino, sequestro, rubo, e a me le cose vanno sempre meglio rispetto a te. Come è possibile? Non ti accorgi che c'è qualcosa che non va? Non ti accorgi che non può esserci il Dio benevolo che dici tu? Perché se esistesse, o non sarebbe potente come tu credi, perché il mondo è pieno di cose tristi, quindi non ha senso che esiste un Dio benevolo e poi il mondo e le vicissitudini della maggior parte delle persone siano così brutte e sofferenti. Interverrebbe. Quindi ti accorgi anche tu che... E quindi ogni volta si trova a controbattere a questo dicendo... bisogna essere buoni perché verremo ricompensati nell'aldilà, sempre i soliti concetti religiosi. E lei quindi, che cerca sempre, che non scende mai a compromessi, si trova sempre più nella merda. C'è una parte in cui mi sono spisciato alle risate, e qua, come fu pure per le 120 giornate di Sodoma, lo scrittore Marchese de Sade ci tiene a ribadire i suoi concetti, la sua avversione sia contro la giustizia in sé, sia contro tutto l'apparato della Chiesa. Infatti, ogni volta che entrano in gioco i magistrati, i poliziotti, diciamo le guardie, o i rappresentanti del clero, tutto quanto, sono sempre messi in forma negativa. Non c'è un prete buono, i preti sono tutti cattivi, che sono consapevoli di stare a predicare una religione inventata con un Dio che non esiste, sempre i soliti concetti del Marchese de Sade. Stessa cosa i giudici. Tu praticamente, se sei ricco e hai influenze, non ti devi preoccupare della giustizia, perché puoi fare quello che cazzo ti pare, alla fine riesci sempre a salvarti. Invece il povero, tu puoi tranquillamente denunciare il povero e se c'hai i soldi e c'hai le conoscenze lo puoi pure tranquillamente far impiccare senza che quello abbia fatto niente, senza neanche stare a creare un'indagine alla ricerca di prove per scagionarlo. Tu basta che lo denunci che riesci a far fuori chiunque. Questo era il suo concetto che molto probabilmente aveva dei presupposti per pensare a quello, probabilmente era vero che sia la giustizia è faziosa, sia la religione è finta praticamente, non serve un cazzo. E là è inzuppato tutto il racconto e questi romanzi di questi concetti, di queste idee sue. E la parte che mi ha fatto ridere è quando lei, Justine, scappava, non mi ricordo più neanche da cosa, da qualche pericolo, non aveva più soldi, era completamente sfiduciata. Cammina, cammina e vedi in lontananza una specie di monastero. Allora dice: ah, almeno adesso posso andare dai frati, mi confesso, racconto loro le mie vicissitudini, racconto che sono rimasta virtuosa, che non ho mai rinnegato Dio e la bontà, tutto quanto, e mi faccio aiutare da loro. Va da questo monastero e i frati sono la cosa peggiore che lei avesse mai incontrato. Questi quattro frati prima l'accolgono. Quindi facendo la classica recita da religioso, parlando con calma, con serenità, non ti preoccupare, fanciulla, vieni, ti confessiamo. Appena entra dentro a sta struttura isolata, chiudono la porta dietro le sue spalle e gli dicono: vieni puttana, adesso ti facciamo conoscere noi cosa significa mantenere le virtù che tanto decanti. E là la stuprano. La picchiano, la frustano e praticamente lei là dentro si accorge che praticamente questi frati, in questo posto isolato, avevano tutta un'intera organizzazione costituita da 7-8 ragazzi che ogni tanto rinnovavano, che praticamente le tenevano sequestrate là dentro e 4 alla volta se le scopavano. E lei praticamente là dentro ci rimane addirittura 2-3 anni, quindi viene scoprata, cioè proprio è una cosa assurda, che poi in questo romanzo lui è esplicito, cioè fa capire al lettore quello che sta accadendo alla protagonista, però non è così esplicito come nelle 120 giornate di Sodoma, dove proprio là sono scritte proprio bestemmie in maniera accurata tutte le cose che accadono. Però molto probabilmente questo io lo troverò nel prossimo romanzo che leggerò. Quindi in questo, diciamo, lo stile narrativo è tale che tu, lettore, capisci quello che sta accadendo. Quindi, per esempio, Justin dice che un frate la prende e aspetta, utilizzava, aspetta, una parola? Ah, l'ha riempita di infamia, ma non le ha preso la virginità. Quindi tu immagini che molto probabilmente il frate l'ha inculata. L'altro frate l'ha presa in un'altra parte d'ingresso che però non gli ha consentito di urlare, quindi molto probabilmente l'altra frase gliel'ha ficcato in bocca. Solo l'ultimo frase, il frate più vecchio, praticamente gli ha rubato la sua virtù, cioè praticamente l'ultimo frate se l'è scopato nella figa. Cioè, diciamo, il linguaggio di De Sade qui non è così esplicito come nelle 120 giornate di Sodom, ma non ti lascia dubbi su quello che sta accadendo alla tizia. Dopo svariati anni riesce a scappare da qua e poi si ritrova sempre in circostanze stranissime, pe sempre peggiori. Quindi, per esempio, lei va in una città, vede praticamente un signore che viene menato da 3-4 tizi che hanno cercato di rubargli qualcosa. Lei interviene, cura le ferite a sto signore. Strappa l'unica camicia che ha per coprire le ferite, lo benda tutto quanto. Il signore, per ringraziarla, gli dice: se vuoi, siccome che io sono benestante, potresti venire a lavorare per me in casa mia. La porta nella casa e appena arriva nella casa, subito cambia atteggiamento, la sequestra, gli dice: stupida, io adesso ti metto a lavorare. Che io sono in realtà sono ricco perché sono un falsario e ti metto a lavorare dalla mattina alla sera che mi devi spostare, devi girare intorno ad una ruota, una cosa del genere, devi farlo nuda e se praticamente rallenti ti frusto e poi ogni sera viene violentata, cioè praticamente gli accade tutto, ma sempre come conseguenza del fatto che lei vuole fare la buona. Cioè lei, se si facesse se si fosse fatti i cazzi propri, o comunque avesse utilizzato un minimo di furberia, come per esempio aveva fatto la sorella all'inizio, quando subito aveva capito che si doveva dar da fare per sopravvivere, lei praticamente un sacco di cose che gli capitano l'avrebbe evitate completamente. Quindi nel corso di tutte le varie disavventure viene super mega violentata un sacco di volte, viene ferita, viene marchiata a fuoco sulla spalla, un medico cattivo le taglia due dita dei piedi, cioè gli capita di tutto. Quando alla fine, lei non capisce, quindi quando alla fine viene addirittura accusata di omicidio, e siccome che praticamente lei, non avendo soldi, non avendo niente, non c'è neanche un'indagine, quindi lei basta che viene accusata che subito viene presa e portata verso la forca, e lei viene accusata di omicidio perché nella casa dove stava in pensione, che aveva guadagnato un po' di soldi, era andata a fuoco la casa. Lei, per salvare un bambino, era rientrata nella stanza che stava totalmente a fuoco, quindi il bambino sarebbe morto, un neonato. Vedendo che la madre del bambino se ne fregava, che era scappata per mettersi in salvo, lei rientra nella casa, rischia la vita, prende il bambino, mentre sta per uscire si inciampa, il bambino gli cade nelle fiamme proprio davanti alla madre, che vede la scena, e la madre del bambino si incazza con lei, cioè non è che dice ok, tu hai cercato di salvarlo, però non ci sei riuscita. No, proprio si incazza con lei accusandola di omicidio, che lei praticamente bastava che si fosse fatti i cazzi propri, che non doveva fare la buona a tutti i costi, che praticamente alla fine si sarebbe ritrovata in quell'ennesimo pasticcio. Però lei non si perde mai d'animo, lei dice ok, ormai ho capito che la mala sorte va verso i virtuosi, mentre praticamente i cattivi, i malvagi, gli stupratori, tutti quanti, a quelli gli vanno sempre belle cose. Però io non accetto questa cosa e non me ne frega niente di vivere, perché voglio continuare a vivere secondo le mie idee di buona, piuttosto che tradirmi e passare dall'altro lato, no? Della barricata. Quando lei sta facendo il viaggio per andare alla forca, praticamente, lei con le guardie si fermano, dato che è notte, si fermano ad una locanda, e lì c'è una coppia di ricchi che la vedono tutta completamente smunta, triste, completamente depressa, e praticamente le iniziano a parlare e gli chiedono la sua storia. Quindi praticamente tutto il romanzo è un flashback con lei che racconta la sua storia a questi due signori ricchi. Quando racconta la storia, la signora della coppia sta sempre più male, perché per compassione o per altro diventa sempre più triste, perché praticamente non riesce a sopportare di sentire tutte le vicende brutte capitate a sta ragazza Justine, e alla fine si scopre il motivo. Questa signora, dato tutte le vicende di Justine durano tipo un decennio, da quando lei gli sono morti i genitori, anzi 10-15 anni, alla fine si scopre che questa signora ricca altri non è che sua sorella maggiore, che quindi non si vedevano da 15 anni. Lei, Justine, era stata frustata, pigliata a cazzotti, violentata, tutto quanto, quindi in quei 15 anni molto probabilmente non è che ha mantenuto l'aspetto vivo e fresco di quando era piccola. Quindi la sorella maggiore non l'aveva riconosciuta per l'aspetto. Ma quando è venuta a sapere tutte le vicende, il fatto che erano nate da quando lei erano morti i genitori da piccola, e quindi doveva badare a se stessa, quella praticamente la riconosce e gli dispiace di brutto quello che gli è accaduto alla sorella, e chiede al fidanzato ricco: cerchiamo di fare qualcosa, tu che hai le tue influenze nella magistratura, nei cosi, cerca di farla scagionare, perché ripeto, questa è un'altra dimostrazione di quello che pensava il marchese De Sande della giustizia. Se tu hai, ripeto, conoscenze, c'hai i soldi, tu praticamente riesci tranquillamente a far liberare chi cazzo ti pare, o ad accusare chi cazzo ti pare. Infatti loro riescono a liberarla dall'accusa di omicidio, sta Justine, e se la portano nel loro palazzo. Allora uno dice: no, vabbè, alla fine la storia di Justine finisce bene. Diciamo che dopo 10-15 anni di super mega sofferenze e cose completamente assurde che non vi ho elencato, cioè vi ho elencato solamente una minima parte, alla fine almeno vive sana e felice insieme alla sorella. Invece no, c'è una tempesta, un temporale, e praticamente mentre sta lei e la sorella dentro la stanza, siccome che entra la pioggia dalla finestra, Justine si alza, va verso la finestra per chiudere le ante, no? E un fulmine. Quanto cazzo è sfigata qui? E un fulmine la colpisce sulla tetta e gli sale sulla faccia il fulmine. Quello che gli fa esplodere una tetta e gli sfigura completamente la faccia e cade a terra morta carbonizzata. Cioè, questo zocco che ci sta proprio de sad è proprio de sad, è inutile a dire. Cioè, proprio. Quindi la protagonista muore così. A quel punto il romanzo doveva finire, dato che in teoria la storia era in prima persona, muore la protagonista. No, c'è sua sorella. Che praticamente vedendo che la sorella più piccola è morta carbonizzata dopo una vita di merda, inizia a pentirsi del fatto che a lei la vita gli è andata sempre bene, nonostante abbia fatto di tutto, perché anche se nel romanzo non viene raccontato nello specifico quello che ha fatto la sorella per diventare ricca, però si intuisce. Quindi molto probabilmente avrà fatto la puttana, la ruffiana, si sarà ammaliata, si sarà accoppiata con una marea di tizi ricchi e alla fine si è fatta mantenere da quest'ultimo. Lei si pente di questa cosa che ha fatto, cioè si pente perché si sente in colpa nei confronti della sorella morta e dice al fidanzato io ti lascio. Tieniti tutta la roba che c'ho e voglio andare a vivere da virtuosa come ha fatto mia sorella. In realtà il finale non è che mi è piaciuto tanto, perché in teoria si contraddice de sad. Cioè, in teoria la conclusione a cui tutti siamo portati, noi lettori e tutti gli altri, tutti i personaggi, è che quindi essere virtuosi e buoni nella realtà porta solamente brutte esperienze. Invece la sorella che non mi ricordo mai come cazzo. Si chiama tipo lei, Justine Jacqueline. Una cosa del genere, vabbè, mo non ve lo dirò la prossima volta. Vuole intraprendere una strada come quella della sorella, quindi virtuosa e buona. E vabbè, e questo è il romanzo che ho letto. Questo mi ha divertito perché proprio The Sad mi diverte mentre leggo, perché non mi crea disgusto. Invece all'epoca lui finì proprio in prigione a causa di questi romanzi. Invece a me mi fa spisciare dalle risate. E vabbè, e questo è il romanzo che ho letto. Adesso mi bevo un po' d'acqua, faccio lo sbadiglio e iniziamo a parlare dei film. Fatemi bere un po' d'acqua. Fortuna che doveva andare veloce, già sta a un'ora. Allora, incominciamo. Mi sono rivisto Il mondo dei replicanti del 2009. Il mondo dei replicanti si basa su un fumetto. Quindi questo è del 2009, l'avrò visto almeno 6-7 volte. Si basa su un fumetto e il fumetto si chiama I Surrogati. E infatti, se voi, cioè, ripensandoci alla storia del film, il titolo che c'ha più senso è la parola surrogati più che replicanti. Molto probabilmente il nome Il mondo dei replicanti sarà stato dato di sicuro dagli italiani per rifarsi molto probabilmente a Blade Runner, ma qua non c'entra un cazzo. Perché dopo vi spiego. Allora, il regista di sto film è lo stesso che fece Terminator 3, quindi ragionatevela voi la cosa. Ed è Jonathan Mostow. La sceneggiatura è scritta da due tizi, John Brancato e Michael Ferris. Invece il fumetto è di Robert Venditti. Mi sono andato a vedere anche qualche pagina del fumetto e ha uno stile grafico che non c'entra niente proprio con il film. Uno dice, vabbè, grazie al cazzo che non c'entra niente con il film ci stanno gli attori in carne e ossa. No, ma proprio tutta l'atmosfera che si respira nel fumetto non c'ha senso con il film. Comunque il film a me è piaciuto, eh. Vi tolgo subito la curiosità di sapere se mi è piaciuto o meno questo Il mondo dei replicanti, che poi il protagonista è Bruce Willis, ricordiamoci. Allora, come per altri film di fantascienza come Blade Runner, come Altered Carbon e via dicendo, c'è la storia di base, quella che agisce in background, e c'è la storia principale, ossia che è quello che noi effettivamente spettatori osserviamo. Come capita spesso, a me è piaciuta molto la storia di background, quindi quest'idea che si è inventata l'autore dell'opera, e un po' meno, però è comunque appagante, l'opera, la storia principale, quello che noi vediamo fare a Bruce Willis. La storia di background praticamente prevede che nel futuro si riescano a inventare degli specie di robot, degli esseri sintetici, dei robot di forma umanoide, che noi riusciamo a comandare, che non hanno nessun tipo di intelligenza artificiale, ma che vengono comandati da noi altri con un apparecchio che noi ci mettiamo sulla testa e tramite le onde cerebrali riusciamo a far muovere il nostro corrispondente robot, che è collegato al nostro computer di questa specie di caschetto che ci mettiamo sulla testa. Di conseguenza, nel futuro, noi possiamo stare tranquillamente stesi sul letto a casa nostra con sto caschetto e comandare, quindi in tempo reale, come se fossimo noi, cioè noi pensiamo di alzare il braccio destro e il robot alza il braccio destro, è quello che guarda il robot, lo vediamo noi attraverso il caschetto e via dicendo, comandare questi robot. Di conseguenza, se noi dobbiamo andare a lavorare, non ci andiamo noi personalmente, ma ci mandiamo il nostro robot. Ma non è che il robot agisce da solo, ripeto. Se lavorare implica che devo lavorare 8 ore, starò io comunque 8 ore con il caschetto a muovere il robot. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che se io cammino in mezzo alla strada e ho un incidente, non muoio io che sto nella stanza mia, si sfascia il robot, quindi si ricostruisce. Quindi immaginatevi, per esempio, i pompieri, i poliziotti. Loro non rischiano più la vita perché il corrispondente poliziotto se ne sta a casa sua, mentre al lavoro ci va il robot. Siccome che sono dei robot, tu praticamente ti puoi scegliere la forma che vuoi, quindi ci sarà il frocio che si sceglierà, il tizio, magari c'è il tizio grasso e frocio che si sceglie di essere biondo, muscoloso e alto 2 metri, c'è il trans che quindi si sceglie di essere una femmina, quindi si sceglie il robot di una femmina e si comporta come una femmina, poi e via dicendo. Poi ci sono quelli che si creano, che si scelgono i robot con le proprie sembianze, però ovviamente se tu c'hai i foruncoli e sei mezzo pelato, ti fai una versione di te senza foruncoli e con i capelli. E infatti, quando noi vediamo Bruce Willis o la moglie di Bruce Willis nel film o anche la sua collega, noi vediamo il robot nella sua versione perfetta, quindi più magra, con la pelle levigata, biondi, tutti belli pettinati, mentre i corrispondenti tizi che muovono questi robot, che quindi capite perché dicevo prima, questi non sono replicanti, questi sono surrogati, se ne stanno nella loro casa. Questa è la storia di background che crea molti spunti di riflessione. Infatti, se voi a fine film, voi per esempio vi potete divertire a pensare: io che cosa farei? Mi sceglierei un robot? Ma poi un'altra cosa che, l'unica cosa che non mi è piaciuta è questa: in realtà un essere umano, se praticamente non uscisse mai, non si alzasse mai dal letto, comunque non uscisse mai dalla sua casa, dopo un anno diventerebbe per forza grasso, con problemi alle ossa, alle giunture. Quindi non penso che possa essere fattibile un'idea di questo tipo nella realtà. Però se noi togliamo il concetto di problemi fisici, quindi immaginiamo che in qualche modo si inventano un qualcosa che io praticamente non perdo, non ho problemi fisici a non uscire, a stare sempre steso sul letto col caschetto, diciamo. In realtà la cosa gusta, tipo per esempio che ti so, devo andare a fare spesa, invece di uscire io, mi metto il caschetto e faccio uscire il mio robot che è identico a me, versione meglio, e lo faccio andare a fare spesa. Quindi quello ci avrà tutte le movenze, l'animazione mia, perché lo muovo io con la testa, con il mio cervello. E quindi io praticamente non mi bagno se piove, se cado non mi faccio male e via dicendo. Che cosa accade? Poi c'è la storia principale, dove il protagonista è sto Bruce Willis, che è un poliziotto, deve indagare sulla morte di un tizio che è stato ucciso e via dicendo, perché è stata scoperta un'arma tale che se ammazzi il surrogato muore anche bruciato il cervello di quello che lo muove da casa. E quindi quello devi indagare su questa cosa. Poi c'è la storia secondaria, che praticamente fa vedere che Bruce Willis, anche dentro casa, non riesce più a vedere la moglie, perché vede sempre la moglie attraverso il suo surrogato. Quindi la moglie è un pezzo di figa, ma perché non è la moglie, è la versione migliore della moglie. La moglie non riesce, sta nella sua stanzetta e non esce più. Si scopre che non esce più da già più di un anno, perché praticamente a questa famiglia gli è capitata la tragedia che gli è morto il figlioletto piccolo in un incidente in cui la moglie è pure rimasta sfigurata. E quindi la moglie non riesce proprio a dimenticare questa faccenda, cioè per non soffrire non pensa più alla faccenda, quindi non si guarda più manco allo specchio e preferisce stare sempre muovere il surrogato pure dentro casa sua. Quindi se devono preparare la colazione, non è che uno dice, cazzo, sto preparando la colazione, so io che la devo mangiare. Quindi il surrogato lo lascio nella scatola e me la preparo io la colazione perché devo io mangiare. Invece pure quando prepara la colazione, noi non vediamo mai la moglie di Bruce Willis, ma vediamo sempre sto cazzo di surrogato. E quindi praticamente il film si va avanti con la storia di base, la storia principale e la storia secondaria. A me è piaciuto, mi è piaciuto, anzi... rispetto ad ora che i film tendono a durare 2 ore, 2 ore e mezza, avrei preferito che durasse questo 2 ore e mezza, con ben mezz'ora in più, tutta dedicata ad ampliare le mille curiosità sul concetto di base, la storia di background, quello sui surrogati. Quello mi sarebbe piaciuto di più. Poi mi sembra un'altra cosa che mi è piaciuta, però ripeto, il minutaggio non si dedica tanto alla storia di base, di conseguenza. La devi beccare tu le curiosità qua e là frammentate. Per esempio, c'è un momento in cui a Bruce Willis gli si sfascia il corpo del suo surrogato e quindi lui è costretto, per indagare sulla vicenda, ad andarci lui di persona in mezzo alla strada e tutto quanto, quindi col suo corpo. E quindi questa che quando lui cammina in mezzo alla strada, dato che la strada ormai è piena di surrogati, lui vede tutti super belli, mentre lui sta pelato con la barbetta dei 2 giorni, con un sacco di ferite sulla faccia, mentre tutti sono belli. Perché quelli sono finti, sono surrogati, mentre lui è quello vero. E in più, siccome che praticamente è da un sacco di tempo, cioè un effetto collaterale a non uscire di frequente con il proprio corpo lungo la strada, è che sono tutti soggetti all'ansia. Quindi quando c'è sto Bruce Willis reale che si muove per strada, gli viene tipo degli attacchi d'ansia, di panico, perché non è più abituato a camminare direttamente lui per la strada. Quindi vede che tutti questi surrogati si muovono in maniera veloce, frenetica e accurata. Quindi, per esempio, sono tutti allineati mentre si muovono sul marciapiede, e lui, per esempio, tende a sbatterli con la spalla, tutto quanto, perché non riesce ad evitarli, tutto quanto. A lui gli piglia l'ansia, poi vabbè, dopo per una questione di storia si abitua e va avanti così. Il film mi è gustato, mi è sempre piaciuto sto film. Cioè, non è un film di quelli che sono i film della mia vita, ma film di questo tipo mi piacciono, perché scorrono, hanno l'idea di base, hanno gli spunti di riflessione e via dicendo. Quindi, per esempio, faccio un esempio. Voi camminate in mezzo alla strada, incontrate un super pezzo di figa. Tipo che sembra disponibile, voi ci andate insieme, alla fine scoprite che quel super pezzo di figa è guidato da una vecchia cinese da dentro una stanza, cioè che voi non lo potete sapere chi cazzo guida chi. E vabbè, comunque, a parte questo, dopo aver visto questo film mi sono visto un film di Tinto Brass. Allora, i film di Tinto Brass, quelli della tipologia erotica, perché lui all'inizio faceva pure film normali, quindi i film erotici di Tinto Brass credo di averli visti ognuno almeno 30 volte, ma minimo 30 volte. E mi era venuta voglia di vedermi Fermo Posta Tinto Brass, che è quello del 1995. È un po' difficile distinguerli, perché quelli erotici famosissimi sono quelli che hanno una vera e propria storia. Ed era il periodo in cui lui utilizzava delle attrici che o sarebbero diventate famose o già erano famose, e praticamente tu, grazie ai film di Tinto Brass, te le vedevi non solo nude, ma in atteggiamenti furia grezzi e porchi. Invece poi ci sono anche dei film di Tinto Brass, diciamo un po' di serie B rispetto agli altri, dove le attrici sono sempre belle, fighe, buone. Però non sono sconosciute, quindi ti fa un effetto, diciamo, minore. E poi non hanno delle storie veramente complesse. Sono sempre tipo con degli escamotage, vengono sempre proposti dei piccoli cortometraggi, tipo storie da 10-15 minuti appiccicate insieme da degli escamotage. E questo film, Fermo Posta Tinto Brass, è su quella linea. Quindi, per esempio, si è inventato che c'è lui che interpreta se stesso, dentro al suo ufficio con la segretaria. Ma non mi sono segnato i nomi delle varie attrici perché sono 9 episodi, quindi ci sono almeno 9 fighe e non me ne andava di stammela a segnare. C'è lui con la segretaria che riceve le lettere da parte delle ammiratrici, e lui legge le lettere e poi le cataloga, se le archivia, per per potenziali futuri film. Ogni volta che leggi una lettera, parte il cortometraggio di 10-15 minuti in cui noi vediamo la storia citata da quello che l'ha scritta. E quindi ci vediamo 8 storie più la nona, che è quella della segretaria. Nel 95, poi vabbè, una caratteristica pure di Tinto Brass che io concordo e che mi piace un sacco. Le attrici non sono mai della tipologia secco, magro e depilate, ma sono sempre formose, porche, con, che ti so, i peli sotto le ascelle, le fighe super pelose, via dicendo. E quindi è una goduria vederle. Quando lo vidi da adolescente, praticamente, vabbè, l'apoteosi proprio, l'apoteosi. Per me proprio era uno dei classici film che gustano a me. Invece adesso devo dire che non, come posso dire? Anche se adesso un po' sono assuefatto, e quindi diciamo una, che ti so, vedere un film erotico non mi fa lo stesso effetto di quando avevo 16 anni, 16-17 anni, però devo dire che non passano mai di moda, la figa non passa mai di moda, quindi i film di Tinto Brass molto di bene mi piaceranno anche fra 100 anni. E mi sono visto questo. Dopo questo mi sono visto Friends The Reunion. Boh, fatemi bere un po' d'acqua perché proprio non ce la faccio più, che sta incominciando a venire un caldo incredibile. Perché ricordiamoci che stiamo a giugno e quest'anno mi sa che farà un caldo incredibile d'estate. Ah. E quindi sarà sempre più complesso registrare. Senza considerare mo che a luglio ritorna mio fratello per 2 settimane e quindi non so come farò. Dovrò saltare quelle 2 settimane, mi si accumulerà un sacco di roba e quindi farò un podcast diario lunghissimo quando riparte. E vabbè. Allora, mi sono visto questo coso di Friends. Perché me lo so? Allora, a me Friends piaceva. Ho provato a rivedermelo adesso, Friends, ma adesso mi sa troppo di vecchio il telefilm. Però quando veniva mandato in onda, ai tempi piaceva praticamente a tutti e piaceva pure a me, mi faceva pure ridere a me, erano gli anni 90. Nonostante mi piacesse un sacco il telefilm, non è che ero tanto curioso di vedermi questo Friends The Reunion. Però che cosa è accaduto? Io non è che ascolto le dicerie degli altri, però mi sono accorto che sull'argomento, su questo cazzo di Friends The Reunion, tutti dicevano tutto e l'opposto di tutto. Quindi praticamente c'erano quelli che dicevano: mi sono super mega commosso, stupendo, fantastico, sono stato felicissimo di averlo visto. E quelli che dicevano: è una merda colossale, fa un sacco schifo. E per curiosità di capire tra questi due estremi quale sarebbe stata la mia opinione, alla fine me lo sono visto e mi sono tolto la curiosità. Io pensavo, ed era meglio se fosse stato così, perché diciamo che Friends fece guadagnare un sacco di soldi sia ai produttori sia ai vari attori. Quindi stiamo parlando di uno staff multimiliardario di tizi, cioè sono tutti multimilionari, diciamo. Tutti tizi che avrebbero potuto tranquillamente produrre un film di Friends da 2 ore e mezza, per farvi capire. Poi, essendo tutti attori, potevano tranquillamente interpretare la loro parte e quindi fare qualcosa di bello. Quindi io mi aspettavo che sarebbe stato tipo un grosso episodio extra. Quindi con loro che reinterpretano i vecchi personaggi, sono passati gli anni. Quanti anni sono passati? 20 anni. Quanti cazzo di anni sono passati? Sono passati 20 anni, 20, 30, non lo so più. 20 anni. E praticamente loro ma ti facevano vedere che cosa era accaduto a Ross, Chandler, Monica e via dicendo. Quindi questa cosa mi sarebbe piaciuta. Oppure mi sarebbe piaciuto il classico documentario con le interviste strapieno di aneddoti, tipo che stanno tutti loro intorno a un tavolo su un divano e c'è, praticamente parlano ognuno, ricordano eventi, partono dei filmati vecchi di repertorio che noi fan non abbiamo mai visto e quella cosa pure mi sarebbe piaciuta. Invece purtroppo è un ibrido. È un ibrido. Non è né carne né pesce. E non so, e crea nello spettatore, specialmente, ci avete presente quei documentari americani dove si simula la spontaneità? Cioè quando i tizi che noi vediamo sullo schermo fanno delle scene che dovrebbero essere realistiche, reali, quindi partono dall'idea che stanno ingannando lo spettatore. Quindi ti fanno vedere, per esempio, loro che si riuniscono, che sembra come se non si fossero visti da chissà da quanto tempo, invece stavano tutti fuori dalla porta. E io e noi spettatori, pubblico molto probabilmente americano soprattutto, ci dobbiamo assorbire queste cazzate. Ma io dico, no? Recita la parte che devi interpretare. Io so che tu sei un attore, stai recitando quella parte, e mi godo, perché io so, faccio la sospensione dall'incredulità, e io mi godo voi che vi ritrovate. Non mi fate che fate finta di essere spontanei quando si vede chiaramente che non lo siete. Cioè, che cazzo è sta roba? Oppure fatemi che fate le interviste, voi state seduti e stop. Io lo so che voi vi siete visti negli ultimi decenni, lo so che vi siete visti 5 minuti prima, mentre avete firmato il progetto di rincontrarvi, quindi che cazzo mi fate a fare la scena che state rientrando sui set e vi ritrovate, che tipo vi viene da piangere, ma che cazzo vi viene da piangere, ma a parte questo. Poi non mi è piaciuto come, dura tipo un'ora e mezzo, un'ora e quaranta, per riempire questo speciale, almeno mezz'ora è roba veramente schifosa, che non si spiega che cazzo gli è venuto in mente di inserirla per diluire il tutto. Ma io dico, no? Friends è durato tipo 10 anni, avete chissà quanti aneddoti, che cavolo mi serve che fate le interviste a persone sconosciute nel mondo? Poi vabbè, una parentesi, 4 quindi LGBTQ, che era proprio totalmente fuori luogo, inserita in maniera forzata, in cui mi fai l'intervista a tizi che non so chi è, che dicono banalità tipo io quando andavo a scuola non avevo nessun amico e non vedo l'ora di ritornare a casa per vedermi Friends. Ah, e adesso sono felice perché ho finalmente il mio fidanzato. Poi chiaramente, se sei femmina c'hai la fidanzata, se sei maschio c'hai il fidanzato, perché devi inserire forzatamente l'elemento LGBT dove non c'entra niente. Ma non solo non c'entra niente questa forzatura, non ce ne frega niente a noi spettatori di conoscere le opinioni ovvie di tutti. A tutti è piaciuto Friends, che me ne frega che mi fai l'intervista al coreano che mi dice che, o all'indiano che mi dice che gli è piaciuto Friends, che cazzo me ne frega. Poi un altro esempio di cose totalmente fuori luogo che non mi hanno fatto dire per niente: a un certo punto parte una sfilata dove non sono loro gli attori, per esempio, a rivestire i panni dei vari avuti nei vari episodi, ma entrano personaggi che non c'entrano un cazzo. Entra Cindy Crawford, che poi a me mi gusta Cindy Crawford, quindi vale pure il doppio quello che dico, perché a me mi gusta Cindy Crawford, ma non c'entra un cazzo in questo contesto. Entra Cindy Crawford che indossa i pantaloni di pelle che aveva Ross nella puntata in cui non gli entravano. Poi entra Justin Bieber vestito da porcospino, manco mi ricordo che cazzo di animale era, che era il vestito che c'aveva Chandler in una puntata in cui si era vestito tipo da carnevale. Poi entra quell'altro vestito, ma non, tutti i personaggi insulsi che non gli, che manco era nato Justin Bieber quando c'era Friends. Cioè, che cazzo, perché tra tutti siete andati a prendere Cindy Crawford e quella? Ma che se ne frega, mezz'ora di niente. Ma poi pure le battute che facevano gli attori tra di loro erano tutte accurate, precise, con la paura che di dire una parola di troppo, se no quell'altra magari ti denuncia o ti denuncia chissà chi. Quindi io dico, no? Quindi se non puoi parlare in maniera spontanea, tanto vale che recitate una parte. Cioè, fatevi un copione dello speciale, voi siete attori, e recitate bene la parte che state facendo. Cioè, non mi far vedere Matthew Perry, fammi vedere Chandler. Invece mi fai vedere Matthew Perry, che non si capisce, era semi sbronzo, non si sa, che non ha fatto manco una battuta, con un atteggiamento stranissimo, sembrava come se non gli piacesse stare lì. Non me lo far vedere questa cosa, fammi vedere lui che interpreta Chandler scrivendo un copione con delle battute che mi fanno ridere. No, sinceramente questa forma, che non era né carne né pesce, non mi è piaciuta. Ripeto, potevano fare, cioè avevano i soldi tranquillamente per girare un film, quindi potevano tranquillamente fare un film, facevano un film dove, anche semplice, dove i personaggi, non gli attori, i personaggi si rincontravano dopo 20 anni nel vecchio palazzo. Quindi, che ti so, 3/4 d'ora, 40, 50 minuti di episodio in cui noi ci rivediamo loro che interpretano i personaggi. Oppure un normale documentario realistico, non finto, che mi deve far vedere un finto spontaneo, ma realistico, dove ci sono tipo gli extra di un Blu-ray, dove tu ti vedi loro che parlano e partono i filmati di quando erano giovani. Poi la cosa bella è che io quando vedevo questo speciale dicevo, mamma mia come si sono invecchiati, vabbè, a 60 anni pure io sarò così. Poi sono andato a vedermi su Wikipedia quanti anni avevano questi, e cazzo, ma questi hanno 51-52 anni. Cioè si sono invecchiati di brutto. Cioè proprio c'è l'attore che fa Joy, mamma mia, non mi sembra per niente uno che c'ha 52 anni. E così che questa era Furia Figo all'epoca. Boh, non è che sinceramente non è stato qualcosa di così memorabile. Allora, mi ha fatto piacere mentre lo vedevo, perché, ripeto, è sempre che io sono nostalgico, quindi si riparla di qualcosa che mi era piaciuto un tempo. Quindi, molto probabilmente, se fanno uno speciale su, che cazzo te ne so, su Yet Team, o fanno uno speciale su Baywatch, mi ripiace, perché si parla di qualcosa che mi piaceva una volta. E quindi a me già questo concetto mi va bene. Però, sinceramente, fatto in questo modo, mi ha lasciato l'amaro in bocca. E va bene, adesso parliamo dell'ultimo film e poi finisco. Ti bevo un po' d'acqua. Mamma mia che cazzo di caldo. Mamma mia che cazzo di caldo. Allora, io normalmente, quando inizio a leggere un libro, inizio un telefilm o un film, io lo porto sempre a termine per potermi fare un giudizio. Perché altrimenti non ha senso parlare di una cosa che tu non hai finito a vedere, perché non puoi mai sapere se c'ha il mega colpo di scena finale che ti ribalta tutto il film, per esempio. Però ieri proprio non ce l'ho fatta. Ho iniziato a vedermi Crudelia, una cosa, Crudelia, The Mond, insomma, anche come cazzo si chiama, l'ultimo film della Disney, quello con Emma Stone, quello con i capelli bianchi e neri, tratto dal cartone animato della Carica 101, la cattiva. E vi giuro che dopo i primi 5 minuti, 10 minuti, avevo completamente capito l'antifona che mi sarei aspettato in questo cazzo di film. Classico film Disney dell'ultimo periodo, fatto per adolescenti sottosviluppati, senza nessun tipo di pretesa di realismo e di carattere proprio. Ho messo pausa, ho visto la durata del film, 2 ore e un quarto, e mi sono domandato, ma se già mi sono completamente rotti i coglioni dopo 5-10 minuti, posso sta a sprecare 2 ore e un quarto della mia esistenza a vedere questo film di merda dove chiaramente sono fuori target, fuori livello di intelletto, perché non è che me la tiro, ma non dico che sono intelligente, ma metti che io sono normale, ma quel film non può essere per una persona normale, perché è proprio per sottosviluppati, una storia che di una banalità, dove tutto è banale, dove tutto, poi io potevo stoppare e vi scrivo io la sceneggiatura che sarebbe stata più originale di quella del film. Io non ho visto il film, ma non me ne frega un cazzo di vederlo. Allora ho detto, mi dispiace, io non spreco il mio tempo per vedere questa merda, vada, preferisco vedermi i film di merda di Dario Argento, ma non questo. Allora che ho fatto? Ho detto, oh, questo è il momento opportuno per vedermi il film che ha vinto più Oscar quest'anno, e mi sono visto Nomadland del 2020. Ricordiamoci che Nomadland ha vinto miglior film, miglior regista, miglior attrice, e poi più ci ha avuto altre 3 nomination, che non ha vinto l'Oscar, però già, quindi in tutto erano 6 nomination, di cui 3 sono arrivate all'Oscar. Allora, innanzitutto vi dico subito che dal trailer io non avevo capito un cazzo, cioè io non avevo assolutamente capito il senso del film. Quindi ho visto il film a vuoto, cioè senza sapere niente. Anzi, io, sapendo che c'era stata una sorta di polemica che in Cina Nonostante la cinese avesse vinto l'Oscar, in Cina non gli avevano dato nessuno spazio, non l'avevano neanche acclamata. Io pensavo che il film fosse la storia di una che doveva fare un viaggio da un punto A a un punto B per gli Stati Uniti e durante il viaggio incontra e dà il passaggio ad una cinese. Questo avevo capito io, ma non c'è un cazzo. In realtà nel film non c'è nessuna cinese, perché la cinese è la regista. La cinese, Chloe Zhao, che poi è una cinese che vive in America comunque, è la regista, non solo è la regista, ma è la sceneggiatrice e pure la coproduttrice, quindi c'era pure i soldi. Io non avevo capito questo, quindi in realtà non c'è nessuna attrice cinese, è lei che ha vinto l'Oscar alla migliore regia, e siccome che è anche la coproduttrice, ha vinto l'Oscar per miglior film, perché il miglior film alla fine si intende tutta la produzione in generale, no? E vabbè. Comunque il film, anche se lei è sceneggiatrice, la sceneggiatura non è originale perché si basa su un libro che non è un romanzo, ma è una specie di scritto da una giornalista. È un'inchiesta su questi tizi che perdendo il lavoro in un certo periodo di crisi economica che è accaduta circa 5-10 anni fa, perdendo il lavoro sono costretti, sia per stile di vita, sia perché cioè, scelgono di intraprendere quello stile di vita, sia per guadagnare soldi, a spostarsi da una parte all'altra di alcuni stati. Quando risulta essere disponibile un certo lavoro, quindi per esempio lei va, è disponibile il lavoro da magazziniere di Amazon in quello stato, lei parte con il suo piccolo furgone, se ne va là, lavora 2 o 3 mesi e poi si stoppa. Poi viene a sapere che in un altro stato è libero il lavoro da tizi da McDonald's, parte con il furgone, va là. E lei vive in questo modo. Ecco perché Nomadland, da nomadi. Allora, la protagonista è una tizia sui 60 anni, ma non so se è l'attrice pure c'ha cioè 60 anni, comunque la tizia doveva avere i suoi 60 anni, che praticamente viveva col marito felice e contente, che lavorava in una fabbrica, viveva in una zona del nord, mi sembra, del Nevada. E gli muore il marito, la fabbrica fallisce e lei si ritrova senza lavoro, senza la più la non riesce più a mantenere la casa e senza manco il marito, non c'avevano figli né niente, quindi si trova completamente da sola e lei sceglie di intraprendere quindi questo stile di vita. Dico perché sceglie? Cioè, in teoria uno potrebbe pure morire. Però sceglie di sopravvivere e intraprendere questo stile di vita col suo camper, piccolo camper vecchio, se lo aggiusta dietro in modo tale che ci riesce a dormire dentro e anche a cucinare, e si sposta per tutti gli Stati Uniti occidentali, quindi la parte di qua a sinistra, la parte a ovest degli Stati Uniti rispetto a noi, no? E vabbè. E la storia parla di questa, e non è una storia che con un inizio e una fine, è il classico film che ha per storia uno spaccato di vita di qualcuno. Quindi noi non è che vediamo quando gli muore il marito o vediamo l'epilogo di lei. Noi vediamo semplicemente uno squarcio della sua esistenza, mi sembra tipo un anno, e noi vediamo questa come ha vissuto in quell'anno. Allora, tutto regge, secondo me, sull'interesse che suscita nello spettatore, perché da noi, cioè, a me, io non ne sapevo niente di questi. Ossia, non sapevo che esistevano proprio delle persone che praticamente facevano questa vita, cioè delle persone che vivono in macchina e che praticamente si spostano da posto a posto per cercare lavoro e lì rimangono quel tot di mesi, cercano di guadagnare il più possibile e poi per sopravvivere nei periodi in cui non lavorano. Questo, non sapevo che esisteva sta roba. E va bene. E quindi riesce il film a mantenere l'interesse nello spettatore, specialmente a me, fino alla fine, tranquillamente, perché tu sei curioso di sapere come va a finire. In più, siccome che alla fine, anche se la protagonista incontra diversi personaggi, ma in realtà lei sta fondamentalmente da sola, cioè tutti i personaggi stanno fondamentalmente da soli. Infatti mi ha trasmesso un senso di solitudine incredibile. E infatti io mi sono domandato, ma io riuscirei a fare quello che fa questa? Assolutamente no. Cioè io no, non perché viaggia con la macchina, a me non mi piace guidare, ma proprio io quel senso di solitudine così non ce la farei proprio a reggerlo. Perché a me gusta stare solo, però a me gusta stare solo quando però so che se esco dalla stanza posso parlare con qualcuno, so che posso uscire e andare incontro a qualche amico. Ma questa sta proprio completamente sola. Questa fa dei viaggi in macchina di giorni in cui si ritrova veramente in mezzo al nulla da sola. Cioè, non so come cazzo possa fare. E l'attrice, quindi, è fondamentale, era importantissimo la performance attoriale dell'attrice. Cioè, non potevano prendere un'attrice del cazzo e sperare che su di lei reggesse tutta la durata del film. E l'attrice, che è Frances McDormand, che sembrava, a me mi sembrava una faccia nuova, sembrava come se non l'avessi mai vista. Invece mi sono andato a vedere la filmografia e in realtà ho visto un sacco di film dove c'era lei come attrice. Anche film in cui compariva nuda, tra l'altro. Infatti appena ho rivisto quello spezzone ho capito, ah ma questa è quella di... E mi sono ricordato altri due o tre film. Questa attrice, tra l'altro, nel corso della sua carriera, ha preso 3 Oscar come migliore attrice e attrice non protagonista, 3 Oscar. Quindi questa è una veramente cazzuta. Quindi diciamo che non è stato una sorpresa vedere che sapeva ben recitare e che riesce a trasmetterti un senso di realismo che neanche il documentario di Friends riesce a darti. E quindi quindi parla la storia di questa, e non c'è niente, cioè non è che c'è una storia che inizia e finisce, questo è un, tutto è girato in un modo che a tratti sembra una specie di documentario, a tratti no. La regista ha fatto anche la montatrice, però non è che mi è piaciuto tanto il montaggio, perché c'è un montaggio proprio stile documentario, con delle scene che di colpo si tagliano così. Ma allora, diciamola, questo film mi va, cioè il fatto che sia stato miglior film mi può anche andare bene, che abbia vinto il premio Oscar come miglior film mi può anche andare bene, però secondo me ha vinto l'Oscar come miglior regia, perché evidentemente quell'anno in cui concorreva non c'erano film di grossi calibro, perché non mi sembra che dal punto di vista della regia sia a dei livelli tali da dover vincere l'Oscar in quella categoria. Non mi è sembrata tutta sta grande cosa. Però siccome che spesso vince anche il film che riesce a far presa e a far parlare di sé... E mo io non conosco, non mi sono segnato, non mi ricordo e non mi sono segnato i concorrenti e gli altri nominati, gli altri film del 2020 nominati al premio di miglior regia, ma evidentemente non dovevano starci film, ripeto, di grosso calibro se poi alla fine ha vinto questa, perché mi sembra veramente strano. Poi vabbè, poi dopo ci sta sempre l'idea che vabbè vince, non cercano di far vincere sempre per equilibrare le vittorie precedenti, quindi in questo caso questa era sia una straniera sia che una femmina, quindi magari e vabbè. Comunque devo dire che lo consiglio, non è il film che mi comperò mai in Blu-ray, non è il film della mia vita, però di sicuro non mi sono pentito neanche una frazione di secondo di essermi visto questo piuttosto che Crudelia. Basta, film di merda, mi sono rotto i coglioni. E vabbè, a questo punto posso anche salutarvi. 1:33, posso anche salutarvi. Alla prossima, gente, alla prossima.